l'inno.
Sì. Ci possiamo alzare, grazie.
Segretario comunale di fare l'appello.
Grazie signor sindaco, buonasera a tutti. Allora, Felissari.
Sì.
Cremonesi.
Presente.
Cantaluppo, credo sia sempre giustificato.
Sì, è all'estero.
Asti.
Dovrebbe essere collegata.
Ancora, esatto, in collegamento. Bona.
Presente.
Locatelli.
Presente.
Ecco. Maffi.
Presente.
Guarnieri.
Presente.
Presente. Ruggeri.
Molto.
Esatto. Pizzi. Buonasera. Collegato. Ferraghi.
Presente.
Menin.
Presente.
E Mondello.
Presente.
Presente anche l'assessore Fabiano.
Presente.
L'assessore Guarise non c'è.
No.
Numero legale sì. Garantito. Prego, signor.
Grazie, numero legale garantito, la seduta è valida. Primo punto all'ordine del giorno, comunicazione del sindaco. La comunicazione del sindaco questa sera si esauriscono intanto nel dare a nome di tutti noi del Consiglio il benvenuto alla sindaca e alcuni rappresentanti del Consiglio dei ragazzi. Questa sera la sindaca Alessia Castoldi è presente anche perché enuncerà al Consiglio Comunale quelle che sono le richieste che costituiscono un po' la piattaforma con la quale loro hanno deciso di interloquire con il Consiglio e poi il Consiglio valuterà le forme nelle quali essere accogliente o meno queste loro esigenze programmatiche che hanno espresso. Con l'occasione quindi è presente Alessia, poi sono presenti Danci Bianca, presente anche Yalcin Meirem, è presente Foletti Davide, è presente Zoppetti Alice, in rappresentanza, dicevo, del Consiglio.
Stavo guardando.
Ah, eccoti. Dov'è Khaled che non...
Prima,
ecco, eccolo. È il Gazzar Khaled. Khaled era in agguato. Quindi questa sera abbiamo anche, lo salutiamo con cordialità e accoglienza proprio in formazione circolare che ha voluto dare risalto a questa esperienza del Consiglio dei ragazzi che noi abbiamo nella nostra realtà. Formazione circolare fa parte del movimento della lotta alla fame nel mondo e quindi ci ha chiesto di poter riprendere questa fase della nostra seduta e noi abbiamo aderito interpretando il desiderio dell'intero Consiglio Comunale, che ringrazio ovviamente per questo. Credo a questo punto di dover dare la parola ad Alessia, che esporrà a nome del suo consiglio il frutto del loro lavoro programmatico e non solo.
Buonasera signor Sindaco, buonasera a tutti i consiglieri comunali. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, eletto nel mese di maggio del 2022, aveva steso un programma con alcuni progetti relativi ad alcuni temi importanti per la città di Rodivecchio dal punto di vista di noi giovani. Abbiamo fatto periodici incontri di confronto insieme all'assessore all'istruzione, che ci teneva informati anche delle iniziative e dei progetti che venivano discussi in giunta relativamente a ciò che noi avevamo inserito nel nostro programma. Tra gli argomenti che più a cuore ci ha spinti nel chiedere alcuni interventi al Comune di Rodivecchio vi è stato quello della messa in sicurezza dei parchi gioco pubblici, che spesso sono frequentati da ragazzi della nostra età. Avevamo chiesto di poter risistemare il parco Beslan, che è stato poi realizzato, e di poter installare delle camere in tutti i parchi, per permettere anche a noi giovani di essere più tranquilli e sicuri. Un secondo argomento sensibile per noi ragazzi è quello delle feste, e dopo il successo della festa in piscina organizzata a fine dell'estate 2022 chiederemo al Comune di collaborare con il Consiglio dei Ragazzi per organizzare anche quest'anno al termine della scuola. Vi sono però tre richieste che, come prima cittadina dei ragazzi e delle ragazze di Rodivecchio, vorrei portare all'attenzione del Consiglio Comunale e che spero che vengano accettate e condivise con tutti i membri. La prima riguarda la sistemazione della pista di atletica al centro sportivo Matteotti, in quanto la docente di scienze motorie potremmo utilizzarla anche durante le ore scolastiche per fare attività didattica di atletica e di tutte le discipline connesse a tale sport. Anche il rifacimento della pavimentazione della palestra della scuola media, che tutti i giorni viene frequentata da centinaia di giovani, sia durante l'orario scolastico che dopo. Sarebbe opportuno, dal nostro punto di vista, poter avere un nuovo pavimento non più ammalorato in diversi punti. Un'altra proposta, forse anche più importante per il bene di tutta la collettività, è quella di una più impegnata piantumazione di nuovi alberi che possano rendere la città di Rodivecchio ancora più green e con un maggiore apporto di ossigeno e di migliore qualità in termini di salute. Vi chiedo a nome di tutti gli studenti di poter incominciare proprio nella nostra casa, e cioè il giardino delle nostre scuole, affinché possano diventare dei veri e propri polmoni verdi. Importante sarebbe mantenere il tutto in un nuovo prato verde fiorito, con l'installazione di un impianto di irrigazione. Vi ringrazio anche a nome dei miei colleghi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze per ciò che potrete fare in risposta alle nostre richieste nel limite delle possibilità economiche dell'ente comunale.
Grazie, grazie ad Alessia. Credo che sia giusto, doveroso anche raccogliere un attimo in modo impegnato, e darei anche la parola ovviamente ai colleghi che ritengono di, con l'occasione insomma, di manifestare anche il proprio interesse e se ritengono anche il senso dell'accoglienza di questa esperienza che è molto positiva, che connota l'impegno dei ragazzi a scuola, che travalica anche solo la doverosa dedizione allo studio. Antonia?
Al verde è sicuramente importante, va preservato. Non a caso stiamo facendo la nostra battaglia per mantenere anche quelle poche piante che ci sono nell'area, che era appunto oggetto di cambiamento, insomma di destinazione d'uso. Ieri c'è stato un altro evento di probabilmente una manutenzione precaria del verde, non so se siete al corrente che nel senso è caduto un ramo su una macchina, fortunatamente non ha coinvolto nessuna persona, quindi il danno è limitato, però sicuramente il verde va ampliato, va mantenuto e preservato. Le altre opere forse sono un po' più impegnative, richiedono un intervento maggiore, ma diciamo tutelare l'ambiente scolastico è sicuramente una delle priorità di questa amministrazione e del nostro gruppo.
Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Bona.
Innanzitutto bravi veramente, perché impegnarsi, avete cominciato da piccoli ad impegnarvi per la vostra comunità. Adesso avete iniziato nel vostro ambito, quello giovanile, però state dimostrando di saper lavorare e soprattutto di saper proporre. Quello che tu hai detto adesso, Alessia, allora, qualcosa è già stato fatto con il Beslan, l'impianto di videosorveglianza su tutte le aree verdi è in corso d'opera, è arrivato un po' più tardi l'inizio dei lavori perché dovevamo attendere l'autorizzazione da parte della prefettura. Sul resto terremo in evidenza, annoteremo tutto quello che tu ci hai detto e, come hai detto tu, nel limite di quelle che sono le disponibilità, che non è facile, credimi, è un po' come una grande famiglia, è tutta la famiglia di Lodivecchio, no? Quando hai lo stipendio poi devi spenderlo un po' per una cosa, un po' per l'altra, e un po' più in grande è un po' la stessa cosa quello che avviene in comune, però non mancheremo di tenere buona nota di tutto quello che ci avete proposto, e ancora grazie e bravi per quello che avete fatto.
Grazie. Io solo per intanto associarmi al valore di questa esperienza, che credo che sia un fattore di crescita. Ringrazio non solo voi per l'impegno diretto che manifestate, ma anche i vostri docenti, perché l'anno da quando vi siete costituiti è costellato di incontri e anche di segnalazioni e di impegno vostro. Il recente evento, quello forse più importante, della gita San Sabba, è sicuramente un elemento fondamentale, perché fa riferimento al sistema valoriale e quindi a quei principi fondamentali di democrazia a cui state dedicando attenzione, può essere un percorso educativo molto importante. Sulle piattaforme invece più concrete, già la collega Ferrari e il collega Bona hanno delineato l'attenzione che noi daremo a questa vostra piattaforma. È impegnativa, però sicuramente tra esse c'è questa priorità del verde. Un verde che va mantenuto, un verde che va conservato, un verde che va riqualificato, un verde che va riabilitato e che va esteso come esperienza all'interno della nostra comunità. Partendo dell'utilizzo, per esempio, del ribasso d'asta delle opere, sia per gli interventi a complemento della scuola primaria, non so, quelli della secondaria sono già destinati ad altro, ma sicuramente per riqualificare le aree interne all'istituto comprensivo. Il riferimento anche all'impiantistica sportiva è molto importante, anche perché un istituto come il vostro, che ha scelto di dare, di connotare il proprio impegno didattico con indirizzo sportivo, sfruttando la logistica molto favorevole che c'è tra l'impianto che ai noi ha bisogno di un intervento drastico di riqualificazione che non è gratificato ad oggi dai fondi del PNRR, speriamo che lo sia a breve. In ogni caso cercheremo anche, rispetto alla puntualità di alcune richieste, di trovare le risorse per poter essere in linea con le vostre aspettative. Io vi ringrazio per quello che fate, vi ringrazio anche per la presenza, tu in particolare, Jessica, coadiuvata anche dalla collaborazione dei tuoi consiglieri, non manchi mai di essere presente alle manifestazioni, quelle istituzionali, e questo dà ancora una volta e di più il riconoscimento dell'impegno che onora voi e anche le insegnanti che vi seguono in questa esperienza. Grazie di cuore, e ci vediamo presto, anche perché credo che dovremo rispondere ufficialmente a questa vostra istanza con dati di fatto, e ci riuniremo, e penso che sarà uno sforzo unitario quello che cercheremo di fare per andare vicini alle vostre aspettative. Vi ringrazio per la presenza, non so se tu vuoi concludere tu questo punto all'ordine del giorno, anche no, ti ringrazio ancora, e magari sospendiamo solo un minuto o due per commiatarvi dal consiglio e poi noi riprenderemo i nostri lavori ordinari. Grazie. Sì, sì. Punti all'ordine del giorno, chiedendo di poter trattare subito il punto 11, se siete d'accordo, anticipandolo quindi, che è quello appunto relativo all'approvazione del regolamento per lo sviluppo sostenibile, coordinato ed armonico delle infrastrutture di telecomunicazione elettronica sul territorio comunale. Darei la parola per un breve inquadramento all'assessore Stefano Uggeri, che ha coordinato tutte le attività istruttorie, e poi invece per un'illustrazione più tecnica al geometra Ottini. Intanto, se l'assessore Uggeri vuole introdurre, se siete d'accordo, procederei.
Grazie signor Sindaco, spero mi si senta. Questa sera il regolamento portato all'attenzione del Consiglio è un regolamento molto ben condiviso, perché è stato condiviso nel corso di numerosi confronti con le commissioni competenti e anche il Dipartimento che abbiamo istituito, anche proprio per, diciamo, approfondire argomenti di interesse generale come questo. Il regolamento per lo sviluppo, diciamo, armonico e coordinato della posa di stazione radiobase nasce, diciamo, dalla consapevolezza che il Comune in questa materia non può fare molto, ma un piccolo tassello in questa vicenda lo può mettere, e quindi ci siamo, diciamo, fatti affiancare da esperti professionisti come il geometra Ottini, presente lì insieme a voi, che ringrazio moltissimo per tutto il supporto e il lavoro fatto in questo senso, nella predisposizione anche della parte tecnica della documentazione, e lo studio ad Avastro e associati nella persona dell'avvocato Nicolò ad Avastro, che appunto entrambi, studio ad Avastro e geometra Ottini, sono stati di forte supporto nella predisposizione di un regolamento che ci mettesse tra le mani uno strumento in più da impiegare per dare un coordinamento allo sviluppo di questi impianti. Impianti che naturalmente rispondono a un'esigenza di maggiore sviluppo tecnologico, che è consentito da leggi di rango superiore sia nazionali che regionali, ed è anche, diciamo, questo sviluppo tecnologico finanziato, sostenuto anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi in questo contesto, diciamo, ciò che un comune, non solo quello di Rovivecchio, ma un comune in generale può fare, è tutto sommato limitato. Ciò nonostante, anche raccogliendo alcune istanze presentate da consiglieri e non consiglieri delle minoranze, abbiamo avviato queste interlocuzioni per capire cosa potessimo fare. Il risultato, io penso, e quindi poi lascio la parola al geometra Ottini per entrare un pochino più nel dettaglio, il risultato io penso è quello di offrire alla cittadinanza comunque qualche elemento in più di garanzia per evitare che, diciamo, vi siano sviluppi incontrollati. Ciò nonostante, la normativa è naturalmente molto larga di manica e questo regolamento, per evitare impugnazioni o altro, fa il massimo che può fare, e l'aspetto più importante secondo me è aver condiviso tutti insieme il percorso, gli obiettivi e anche quella modalità di individuazione di alcune aree da dedicare prioritariamente all'eventuale realizzazione di nuovi impianti, proprio per confinare in aree ben definite e precise questo tipo di strutture, evitando quindi una deregolamentazione totale. Qui mi fermo, lascio la parola al geometra Ottini, che ringrazio ancora insieme all'avvocato Adavastro.
Grazie. Stacchiamo questo, tanto era solo una cartografia di inquadramento, no?
Posso parlare?
Sì, grazie.
Grazie signor Sindaco.
Grazie a lei.
Grazie al Consiglio per aver anticipato questo punto. Io, come dire, la prendo leggermente un po' più alla larga, perché insomma la problematica riguardante l'installazione delle antenne di telefonia è nota un po' a tutti, soprattutto a partire dagli anni 2000, all'inizio degli anni 2000, c'è stata una proliferazione di questi impianti che ha effettivamente preoccupato tutti. Da una parte c'erano i gestori di telefonia che, forti della concessione governativa che avevano in mano, avevano la necessità di coprire il più velocemente possibile il territorio nazionale. Dall'altra parte c'era la cittadinanza che, di fronte a ovviamente questo nuovo tipo di installazione, era preoccupata per la salute. Ovviamente la sensibilità oggi, come dire, è minore di quella che c'era nei primi anni 2000. Fosse altro, l'abbiamo vissuto tutti con il Covid, se non ci fossero stati, ma anche questa sera è una dimostrazione, se non ci fossero state le infrastrutture ci sarebbero state dei grossissimi problemi. Quindi la normativa è andata di pari passo. Infatti la concentrazione più grossa della normativa è dei primi anni 2000-2001. Infatti nel 2001 viene approvata la legge quadro, la 36 del 2001, che in qualche modo fissa i criteri e le competenze degli enti territoriali, quindi regione, province, quello che fanno le province, e i comuni ovviamente. Successivamente, credo che ve la ricordiate, la 198, la Gasparri, che aveva come dire, l'obiettivo di abbattere qualsiasi tipo di ostacolo pur di raggiungere l'obiettivo di coprire tutto il territorio. Questa norma qua, come dire, è stata dichiarata incostituzionale per eccesso di delega, perché effettivamente, come dire, andava ben oltre quello che era il dettame regolamentare. Ovviamente anche le regioni hanno fatto la loro parte, la Regione Lombardia anch'essa, facendo tutta una serie di norme, di circolari, di delibere, che andavano, come dire, a puntualizzare effettivamente sulle potenze e sulla ripartizione del territorio. Mi soffermo sulla legge 36 del 2001, legge nazionale, che effettivamente l'articolo 8 dava la possibilità ai comuni di adottare un regolamento. Questo regolamento poteva, come dire, includere qualsiasi cosa, regolamentare qualsiasi cosa, anche perché appunto sono concessioni governative, per cui, come diceva giustamente l'assessore Ruggeri, lo spazio di manovra per i comuni è molto limitato. In poche parole, il comune viene chiamato a definire cartograficamente delle zone per dare la possibilità agli uffici tecnici, ovviamente, di cogliere al volo la possibilità di installazione di un'antenna di telefonia oppure no, perché sennò si farebbe veramente molta fatica, e non solo, ma le relative potenze che possono essere impiegate in quella determinata zona. Questo è molto importante, perché ci si riferisce sempre al discorso della salute, cioè delle emissioni delle onde elettromagnetiche. Il regolamento è molto breve, nel senso il comma 6 dell'articolo 8 della legge 36, scusate se do i numeri, ma questo è, dice: i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici, con riferimento ai siti sensibili individuati in modo specifico, con l'esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi si demandava proprio ai comuni, attraverso le regioni che avevano comunque disciplinato in tal senso, la regione Lombardia in modo particolare con la legge 11 andava a dire determinate cose e poi con le delibere andava ancora più nel dettaglio, sono stati individuati sostanzialmente quattro ambiti. Allora, siti sensibili dove non è possibile in nessun modo installare alcunché, se non impianti di bassissima potenza, come i 7 watt, quelli walkie-talkie sostanzialmente. Poi, un'area di riferimento, un'area di rispetto di 100 metri, entro il quale la potenza massima erogabile è di 300 watt, un'area definita A1 dove il limite massimo è di 1000 watt e oltre a quella potenze assolutamente come dire, maggiori. Quindi il lavoro che è stato fatto è stato quello proprio di individuare cartograficamente queste aree qua e metterle a disposizione dell'amministrazione comunale. Non solo, nel regolamento si potevano prevedere anche, come dire, elementi di premialità, oltre che individuare delle zone preferenziali da parte dell'amministrazione comunale. Mi spiego meglio. L'amministrazione comunale poteva individuare delle aree da mettere a disposizione dei gestori, scelte proprio dall'amministrazione comunale, al fine di non far proliferare sul territorio comunale le antenne, quindi concentrarle tutte nello stesso punto. E inserire anche un elemento di premialità che, qualora i gestori avessero accettano di andare in quei siti, vi sia anche una decurtazione sul canone del 50% in questo caso. Tenete presente che le aree indicate, quindi scelte dall'amministrazione comunale, strategicamente, sono state scelte nelle aree disponibili, non del patrimonio indisponibile, perché sul patrimonio indisponibile vige il canone unico, per cui, come dire, il canone è veramente molto basso. Devo dire che il comune di Lodivecchio, ancor prima di questo regolamento qua, si era già portato avanti, perché con la delibera 82 del 16 giugno del 2021 aveva già individuato un'area, ed era un'area al di là dell'autostrada che finora non è stata ancora, come dire, opzionata da nessuno. Però sapete bene che siamo passati da UMTS, 4G, 5G, e quindi le aree a disposizione sono sempre più appetibili. Quindi Il regolamento che è stato fatto, questo devo darne atto anche all'avvocato D'Avastro, che ha fatto secondo me un ottimo lavoro, è andato a disciplinare proprio queste cose qua, e cioè al netto del fatto che non, il regolamento comunale non può, come dire, andare in deroga rispetto a una normativa regionale o nazionale, questo è evidente, però può andare nello specifico, come ho detto. Infatti l'articolo 5 parla di aree preferenziali per l'installazione e dice proprio che nel caso in cui gli impianti, quindi i gestori di telefonia, accettino di collocarsi in quelle zone lì, vi sia una riduzione del canone del 50%, oltre alla definizione, come ho detto prima, delle aree dove la potenza va regolamentata. Non solo, è stato inserito anche un, come dire, un meccanismo per le quali le antenne di telefonia debbano passare al vaglio anche dal punto di vista estetico da parte dell'amministrazione. Voi sapete che i gestori di telefonia entro il 30 settembre di ogni anno devono presentare il piano di sviluppo con le relative impianti e quant'altro, già in quello che devono essere pubblicati tra l'altro al laboratorio per essere eventualmente per dare, come dire, la cittadinanza, la conoscenza di questo nuovo sviluppo. Quindi già lì si può intervenire dicendo noi le vogliamo così, perché oltretutto passando in commissione paesaggio ci si può intervenire, ecco, su queste cose qua. La restante parte del regolamento ovviamente parla e prende in mutua di fatto la normativa attuale, che è la 259, modificata nel 2021 dalla 207 e ha modificato ancora l'anno scorso recependo la normativa comunitaria, che l'ha modificato ulteriormente, ed è la normativa attuale di riferimento. Quindi buona parte del regolamento ricalca, per quanto riguarda le procedure per il rilascio, la normativa nazionale, per quanto riguarda invece il sistema sanzionatorio, alla normativa regionale. Se posso spostarmi direttamente alla cartografia. Provo. Scusate, tra l'altro la vedo qua da vicino, la vedo molto sgranata. Spero mi sentiate. Allora, sulla cartografia vengono individuati. Che si vede veramente molto male. Allora, le macchie rosse, queste macchie rosse che voi vedete, sono gli edifici in concomitanza dei quali non è possibile l'installazione di apparati che superano i 7 watt, chiese, scuole, asili e queste cose qua. Poi la leggenda. Ma
ah, ok. Alberto, puoi riattivare il video?
Però credo ci sia un problema.
Non è
la nostra cartografia.
Ah, ok.
Infatti ci
metto. Perché scegliere.
Se mi date
un secondo, il geometra Ottini recupera la cartografia corretta. L'iscritta.
adesso ci siamo, questo è lo di vecchio. Allora, gli edifici in rosso, in colore rosso, sono gli edifici su cui non è possibile l'installazione di antenne di telefonia o comunque di apparati che superano i 7 watt di potenza. Ok? Come vedete lì sotto nella leggenda, cioè questa, dove c'ho il mouse, c'è scritto proprio questo, cioè localizzazioni, spero di, ecco qua, localizzazioni vietate superiore ai 7 watt. La parte invece retinata, cioè questa, sono le fasce di rispetto, che sono queste, vedete? Queste attorno agli edifici. Questa parte qua, che è di 100 metri, non consente l'installazione di antenne di telefonia con potenza maggiore ai 300 watt di potenza. Al pari di questo ci sono le aree, quelle definite A1, che sono queste qua, che sono la maggior parte del territorio comunale, del centro abitato più che altro, le A1, in queste zone è consentita l'installazione di antenne di telefonia con potenza al connettore d'antenna che non supera i 1000 watt. Al di fuori dell'area 1 e su tutto il resto del territorio, invece, le potenze sono libere. Come dicevo in precedenza, il comune di Lodivecchio ha già individuato delle zone dove è possibile installare delle antenne di telefonia. Sono 5 e precisamente, scusate, vado a prendere le vie perché non le conosco. E precisamente via Puglia, parcheggio, penso sia questa. Anzi, sicuramente questa. Poi, via Cascina Varia. Maria, sempre in un parcheggio. Via Piave, credo che si chiami così, Orti Urbani, questo qui è via Piave, quella che entri in centro abitato. Appena prima degli orti urbani c'è un'area, anche questa. Questa era l'area invece che era già stata individuata a suo tempo. E per finire c'è l'area del cimitero, dove c'è già un'antenna di telefonia, perché se vedete quello in giallo sono le installazioni esistenti, perché abbiamo voluto diversificare, ovviamente per capirci qualche cosa, visto che comunque di campiture ce ne sono parecchie. Con i colori. Questa parte qua è questa questo puntino qua. Non c'è ancora, ma in accordo con l'assessore Ruggeri abbiamo inteso inserirlo, sarà la futura casa di riposo con la sua area di rispetto. Quindi abbiamo già voluto, come dire, opzionare quell'area lì dicendo non mettete delle antenne qua perché sennò diventa un problema per le antenne, per la casa di riposo, ovviamente. Aspettate un attimo, direi che dal punto di vista cartografico abbiamo detto tutto, quindi capite bene che nel momento in cui arrivi una nuova richiesta di installazione per l'antenna di telefonia è molto facile adesso individuare se è possibile o meno l'installazione con quella data potenza in quel luogo che è stato scelto, perché appare subito evidente. Per tutta correttezza devo dire che io ho fatto una ricerca presso l'ARPA di Lodi per vedere le potenze che sono impiegate, che sono state installate per le antenne sul territorio. Allora, al di là di una che è 300 watt, tutte le altre non superano i 1000 watt, sono tutte conformi, quindi ci possono stare tranquillamente in area A1 perché sono tutte conformi con la normativa di A1. La genesi di questo regolamento qua, per concludere, è, se verrà adottato questa sera, rimarrà in pubblicazione, in deposito per 30 giorni presso la segreteria del comune per le osservazioni e per il conseguente invio alle autorità competenti, che sono ARPA e ATS. Dopodiché, nei successivi 30 giorni, verranno valutate le osservazioni e, se sono tecniche, ovviamente verranno sottoposte nuovamente alla verifica di ASL e ARPA per la sua successiva e definitiva approvazione.
Grazie, ringrazio Geometro Ottini per l'esposizione e anche mi scuso per le difficoltà anche che possono essere state generate e mi scuso anche con i colleghi se ci sono stati magari dei limiti tecnici che hanno impedito la comprensione. D'altra parte agli atti sono molto esaustivi i documenti che corredano questa delibera. Era importante richiamare a grandi linee quali sono le aree di compatibilità. Io volevo ringraziare, prima di dare la parola ai colleghi, per il lavoro che è stato fatto istruttore, è stato molto lungo, molto impegnativo, sapendo che l'istante, e spesso sono i privati, ad un certo punto ci siamo trovati di fronte ad una proliferazione di istanze e abbiamo dovuto adottare atti di legittima difesa da un'invasione di richieste e quindi aver organizzato e pianificato l'accoglienza cercando di contenere il più possibile gli effetti che potevano essere degenerativi, riteniamo che sia stato un lavoro faticoso ma importante. E con questa premessa lascio ai colleghi che vogliono intervenire di avere la facoltà di farlo. Chi chiede la parola? Non ci sono richieste. Ci sono dichiarazioni di voto? Anche da remoto. Non ci sono dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, passerei direttamente al voto. Chi è favorevole? In presenza tutti i colleghi del Consiglio sono favorevoli?
Io sono favorevoli.
Vogliamo, Pizzi favorevole. Vogliamo,
la collega Pizzi è favorevole?
Pizzi favorevole.
Ugeri?
Ugeri?
Ugeri è svenuto.
Svenuto.
Il voto favorevole l'ho sconvolto.
Favorevole,
c'è. Ah, sì, è rianimato. Grazie all'unanimità il provvedimento è varato, grazie anche al Geometro Ottini. Considero anche questo un riconoscimento al vostro lavoro. Ringrazio ancora tanto. Grazie molte. Grazie, buon rientro, grazie. Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno. Secondo punto all'ordine del giorno, quello che è rubricato come secondo, regolamento di polizia urbana, modifiche all'articolo 9, approvazione articolo 9 bis, recante disposizioni in materia di occupazione stagionale dei pubblici esercizi ubicati in piazza Vittorio Emanuele II. il relatore, il collega Alberto Locatelli, a cui passo il microfono.
Grazie signor Sindaco.
Sì.
È una modifica al regolamento che abbiamo affrontato già in Commissione Bilancio. È una modifica che approvandola ci permette di uniformare l'utilizzo e l'occupazione della piazza per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico, uniformare e rendere poi decoroso e uniforme gli spazi che saranno poi aumentati per l'occupazione degli stalli e principalmente utilizzati dai bar. Grazie.
Essenziale. Grazie. Ci sono richieste di intervento? La collega Ferrari Antonia.
Sì, solo una delucidazione, perché in commissione, in capigruppo, avevo chiesto appunto chi poi doveva farsi...
Se riesci a attivare l'audio, sta sentendo anche da casa.
Di qua?
Sì.
Ok, dicevo in capigruppo ne avevamo parlato anche se velocemente, chi doveva poi farsi carico ovviamente del controllo è demandato chiaramente alla polizia municipale, insomma ai vigili urbani. A questo proposito, perché poi non c'era stata occasione di approfondire relativamente alla notizia che i due vigili saranno in forza anche parziale presso Casaletto, levamo magari qualche delucidazione in più. È vero che abbiamo letto che è un'attività straordinaria, nel senso che eccede, non viene tolto niente al nostro comune, però ci sembrava un po' un paradosso, visto che abbiamo appaltato, diciamo, l'attività di controllo dei parcheggi a un ente esterno e pagheremo per avere qualcuno per controllare, che normalmente è un'attività che compete sempre, insomma, anche alla polizia locale. Capire la scelta, insomma, la logica di questa scelta.
Certo, sì, ma io credo di poter rispondere. Intanto, se mi è consentito, visto che siamo in consiglio, con un elemento di inquadramento generale, cioè noi condividiamo con Casaletto e Salerano, come sapete, l'intervento della realizzazione della nuova stazione carabinieri. Questa è una collaborazione di cui noi siamo stati unilateralmente molto beneficiati da gesti di altruismo. Ovviamente gli amministratori pro tempore, ne riferisco a suo tempo a Vitale, a Marazzina e alla Marcolin, non hanno avuto grossissimi problemi a riconoscere che la sede dovesse essere Lodivecchio. Quindi diciamo che è un gesto, come dire, che noi dobbiamo apprezzare e anche come amministratori ricordare, e quando possibile cercare anche di restituire in termini di solidarietà di fronte a un'emergenza che si è realizzata. Cioè lì si è sciolto di fatto l'unione relativamente alla condivisione fra il comune di Caselle Lurani e Casaletto, e Caselle ha richiamato a sé l'unico operatore che c'era di polizia locale e anche il mezzo tecnico. Per cui ci siamo trovati, diciamo, in una richiesta di soccorso che francamente disattendere sarebbe stato un gesto, come dire, non di fratellanza nella difficoltà, ma non solo questo, perché loro hanno cercato anche di fare un concorso, di attivare una graduatoria anche presso altri enti, ma non hanno trovato risposta, cosa che però continua da parte loro, perché nel frattempo noi abbiamo deciso di attivare, devo dire anche in concorso e in approfondimento, diciamo, della materia, il nostro segretario comunale, il dottor Guazzi, e il suo collega, la modalità che è quella che abbiamo utilizzato anche in passato e che scadrà adesso alla fine di maggio, per l'utilizzo di un altro nostro agente distaccato a Castiraga, che aveva avuto un problema di una gravidanza, diciamo, e anche di una specializzazione in corso che avrebbe dato il titolo di idoneità alla gente che c'è in servizio là. E la modalità è questa, cioè di ricorrere esclusivamente a prestazioni di lavoro straordinario. La definizione di lavoro straordinario dice la parola stessa, cioè quando dismetti il servizio da noi, a seconda di esigenze di servizio che comunque rimangono prioritarie le nostre, dare soccorso a loro. Insieme, devo dire onestamente, a una propensione, a una maggiore attenzione da parte della stazione dei carabinieri sugli interventi spot di urgenza che vedrebbero prevalentemente impegnati loro. Considerate che l'assenza di un agente di polizia locale non fa mancare soltanto la sorveglianza del territorio, ma fa venir meno anche tutta una serie di funzioni di polizia locale che, se non sono svolte, vanificano per esempio la rilevazione delle infrazioni, il rilevato che va insediato, che va notificato, che va... E quindi ci sono tutta una serie di funzioni, alcune essenziali e ineludibili, e che invece i nostri sono in grado di. Vi garantisco che i carichi di lavoro non sono particolarmente eccessivi e che vengono retti, e comunque è una situazione, come dire, straordinaria. Ma già che ci siamo, e ringrazio anche il collega, noi stiamo osservando con molto interesse quello che sta cercando di generare Regione Lombardia attraverso una modalità di riorganizzazione della polizia locale, per la quale certi comandi, se non raggiungono una massa critica di agenti, vengono richiamati al capoluogo. Questa è una cosa che ci preoccupa moltissimo. Per cui, negli atti che sono stati sottoscritti, oltre all'interessante annotazione della dote finanziaria, c'è anche l'impegno a breve di consolidare questo consorzio di polizia locale per cercare di incrementarne il numero di agenti al fine di rappresentare un boccone indigesto per questo eventuale riassorbimento verso il capoluogo. Questi sono i 3 o 4 elementi che ci hanno fatto lavorare. Capisco, però dire, ma come noi abbiamo negoziato una modalità nuova di sanzionatoria nei confronti di chi dovesse trasgredire e poi dislochiamo nostre risorse. Io ovviamente l'abbiamo fatto prima, a prescindere dal fatto che avremmo perso di carico o incrementato il numero di agenti di polizia locale. Perché questo? Perché i nostri non si sottrarranno ovviamente anche loro al controllo e alla vigilanza dei ticket, eccetera. Ma se vogliamo dare sistematicità al controllo, alla verifica, che è il presupposto per cui quello che noi abbiamo fatto è un principio d'ordine che vogliamo inserire, poi si possono discutere le premesse, condividerle o no. Però se facciamo un'azione, perché il principio che vogliamo ottenere è quello di rendere liberi gli stalli, soprattutto perché la gente deve arrivare nei luoghi del centro, perché sono poco più che il centro, gli stalli sono presenti, e imporre una rotazione del suo utilizzo, dell'utilizzo di questi stalli, è evidente che bisogna controllare. Se no facciamo una cosa velleitaria che si ritorce contro e disattende il principio d'ordine che vogliamo un po' istituire e insinuare. D'altra parte lei lo sa, come so io, che dal 2016 che poi c'è entrata la normativa, dovevano essere aggiornati, poi è arrivato il Covid. Capisco che la popolazione, che non era più abituata oramai da 5 o 6 anni, perché un po' per sfinimento, no? Non pagavano più, un po' perché non erano idonee le apparecchiature, poi è arrivato il Covid. Però io credo che noi dobbiamo attenerci a un principio, come dire, alzare un po' l'asticella sul controllo. Se questa attenzione noi la manteniamo costante insieme a quella della sorveglianza, cioè Regione Lombardia quest'anno ci ha messo nelle condizioni, noi abbiamo contribuito Bona con un'importante quota parte di installazione, ma 53 occhi che arrivano a 200 metri e hanno la definizione, l'alta definizione di un viso. Beh, questi, se noi lo osserviamo il territorio, adesso lo stiamo installando, ma nel giro di pochi mesi, anzi un po' di settimane va a regime, beh, forse qualche risultato riusciamo a ottenerlo. Ringrazio anche per questa sollecitazione a chiarire il nostro pensiero sulla questione. In ogni caso, sulla questione specifica ci torneremo tutti insieme, perché se noi riuscissimo ad arrivare a quei 6-7, compreso il comandante, sapete che va in quiescenza il nuovo comandante, Casaletto è già disposto a mettere una fiche completa, Saleranno anche potrebbe dare uno 0,5, insomma, noi stessi qualcosa avevamo messo a bilancio. Se arriviamo a un drappello che delimita un corpo, che ci sottrae al rischio di vederci espropriare il corpo di polizia locale, atteso che adesso partiranno i lavori, giovedì, domani c'è un incontro con l'impresa per cominciare a cantierizzare anche la riqualificazione dell'asta, domani o forse a giorni, oggi hanno rinviato l'incontro. Insomma, andiamo avanti, ecco. Chiedo consigliere Menin.
Due domande. Se non sbaglio,
per favorire per favorire l'ascolto dei nostri consiglieri, okay.
Una domanda. Se non sbaglio, era stato detto in qualche consiglio comunale che gli agenti per poter uscire dovevano essere in due sulla macchina. Se noi mandiamo un solo agente negli altri paesi, questo come potrebbe fare a poter uscire?
Ci sono comuni che hanno un solo agente.
Allora, domanda, allora perché lo divecchio, se non sono in due non escono, e più volte abbiamo avuto, dovuto chiamarli perché c'erano delle situazioni di parcheggi utilizzati in maniera non corretta, e la risposta è stata: se non siamo in due non possiamo uscire?
Non credo che questa sia una risposta che è stata data a quel quesito, per la mia esperienza, perché noi abbiamo l'obbligo di uscire in pattuglia quando facciamo la rilevazione dei varchi, perché dobbiamo essere presenti e la pattuglia deve essere costituita da due agenti. Ma a me capita, io stesso mi capita di mandare un agente anche da solo a vedere una certa situazione di criticità che mi viene segnalata, eccetera, a me come ai colleghi, cioè non è che escono in due, è facile arrivare alla sparzelletta, ma...
No, buona sapersi, perché la prossima volta che capita, se mi rispondono così, allora prontamente risponderò.
Io credo che può dire che può uscire. Allora, ci sono alcuni servizi che devono essere fatti in due agenti. E questo...
Ti ricordi, Max, che eravamo io e te? Sì, però ho dovuto aspettare che arrivasse l'altro. Perché... No, in due sono venuti. Sì, sono usciti tutti e due. E alla prima chiamata hanno detto: no, non possiamo uscire perché siamo da soli, abbiamo dovuto aspettare. Poi sono arrivati tutti e due.
Vabbè, però Bono può verificare, credo che non.
Anche a me capita di attivare la polizia locale.
Non sento, non sento.
È uscito, insomma.
Però dice buona sapersi. Va bene, grazie.
Ma se non sbaglio, sulla piazza proprio qui di fianco a quella che era una volta la fontana, c'era già il cartello con sosta 15 minuti.
Sì.
Quindi il problema era più che altro far rispettare una regola che già c'era, perché non è che se mettiamo il parcheggio a pagamento un deterrente, il deterrente c'era anche prima, solo che la regola non veniva fatta rispettare.
Io penso che con la striscia blu e mettendo a pagamento noi esercitiamo intanto un controllo, perché c'è un orario di arrivo. Se noi mettiamo la pallina verticale auspicando che l'utente realizzi che deve ruotare ogni 15 minuti se non c'è, come dire, la rilevazione del momento d'arrivo, e quindi il rischio di sanzione.
Io al disco orario devo mettere l'orario che arrivo, sì, quindi...
No, il disco orario è un po' desueta come modalità.
Però le multe te la danno anche se sì, c'è sì. Il disco orario.
No, no, ma sicuramente. Però le strisce blu, come dire, hanno un'identificazione anche nella percezione dell'utenza.
Che fanno gas?
No, ma non può. Ma no, ma perché se alla fine anche questa cosa del far cassa uno... Cioè io non la condivido perché non l'abbiamo generata su quel presupposto lì. Noi cerchiamo almeno, ma non sono certo, buona è un po' più rassicurante, di riuscire a incassare quello che spenderemo per esercitare il controllo. Ecco questo. Io, ma
questo,
l'obiettivo è questo.
Oltre al danno abbiamo anche la
bestia. L'obiettivo è questo, non è quello di far cassa. 20.000 euro... Fate conto di quanto in cifra oraria o giornaliera può rappresentare. Cioè non è lì la cassa. Se riuscissimo a rientrare delle spese per affermare quel principio di regolazione e di rispetto, io sarei felice. Ma lo dico da amministratore.
Certo, però la cassa, cioè il controllo l'avremmo potuto fare anche prima, dal momento che il cartello c'era, bastava mettere il disco orario e farlo controllare. Non sarebbe cambiato nulla, avere il disco orario o il ticket cambiava poco niente.
Però Sergio, forse è proprio per questo che abbiamo messo la riga blu, perché almeno si riesce ad avere, come dire, un esercizio di controllo e non quello che va a vedere se c'è, eccetera, perché... Così è più facile rilevare l'infrazione, la dico così, non dare la multa, ma rilevare l'infrazione.
Che equivale a dare la multa, però.
Certo. Però.
Certo. Dovrebbe essere, ma che già doveva essere anche prima. Va bene, ok.
Diciamo che allora è un tentativo ulteriore per arrivare a fermare un principio di regolazione. Grazie. Ci sono altri interventi? Se no ringrazio gli intervenuti, possiamo passare al voto. Questo era il secondo punto all'ordine del giorno, regolamento di polizia urbana, modifica articolo 9 eccetera. Chi è favorevole? In presenza sono tutti favorevoli? Da remoto.
Favorevole.
Ugeri.
Asti favorevole.
Sì,
Pizzi favorevole.
Ah, ok, grazie. All'unanimità, grazie molte. Punto successivo all'ordine del giorno, punto 3. Esame ed approvazione e modifica al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e provvedimenti conseguenti. Segretario riassume il lavoro che è stato fatto dalla conferenza dei capigruppo. Per me solo il grazie a tutti, chi ha sollevato la questione, chi ci ha anche richiamato al cercare di assolvere a questa esigenza, chi ha contribuito a trovare delle ipotesi di lavoro che ci consentiranno, lo speriamo tutti, di essere più in linea con le aspettative di entrambi, di coloro che hanno il diritto di esercitare l'osservazione dei nostri atti, noi che abbiamo il dovere di formularli. Grazie. Dottor Guazzi.
Grazie, signor Sindaco. Anche questo, giusto? Eccoci. Come giustamente è stato detto, questo è il precipitato di una... lavoro che è stato fatto in particolare nella conferenza dei capigruppo, o quantomeno in tra le sedi è stato condiviso. Diciamo la finalità del provvedimento è quella di allineare alcune disposizioni a un punto di equilibrio che è stato individuato tra l'esigenza di una efficace e adeguata formalizzazione del lavoro delle commissioni dei dipartimenti e della conferenza dei capigruppo e quello che è la possibilità reale operativa anche degli uffici. Per esempio l'articolo 14 aveva una previsione di una funzione costante di assistenza della commissione da parte di un dipendente comunale che non era gestibile, non era sostenibile. Nella nuova versione abbiamo distinto meglio i compiti della struttura dalla funzione di verbalizzazione e di segreteria che ciascuna commissione può individuare entro di sé. Quindi questo consente appunto di contemperare un'esigenza, si spera agile ma comunque efficace, di formalizzazione del lavoro delle commissioni, dipartimenti eccetera, con quelle che sono le reali possibilità operative di una struttura come quella del Comune di Lodivecchio. L'altra modifica rilevante è un aggiustamento di quello che era la previsione che già c'era nel regolamento, ma non era, a mio avviso, adeguatamente definita, della differenza tra la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio Comunale. Queste due fattispecie già c'erano nel regolamento, ma poi in concreto non era chiaramente delineata la differenza. Qui andiamo ad allinearci con previsioni analoghe di comuni di questa fascia dimensionale, e con, appunto, tracciando alcune piccole differenze che si incardinano sull'idea che le convocazioni siano, come c'è nella nuova versione del comma 7 dell'articolo 28, sempre ordinario il consiglio in cui ci sono i provvedimenti di programmazione fondamentale dell'ente, come stasera c'è il rendiconto, per esempio. Abbiamo menzionato esplicitamente appunto PGT, DUP, bilancio di previsione e rendiconto della gestione, e invece possono essere straordinarie quando non ci sono questi, queste previsioni. Residua la convocazione d'urgenza, su cui non c'è stata alcuna modifica. Penso che le cose essenziali siano queste. E la delibera va anche a raccogliere, allegare il verbale che è stato fatto di questo utile incontro della commissione della capigruppo, della conferenza di capigruppo, e che va diciamo a raccogliere e condensare delle prassi condivise dove non è, diciamo, prevista una specifica prescrizione regolamentare, ma comunque per agevolare una modalità condivisa dove non si è ritenuto necessario o opportuno comunque fare delle prescrizioni con forza regolamentare. Ecco.
Quindi siamo a posto, grazie. Ringrazio il dottor Guazzi. Ringrazio ancora i consiglieri che vogliono intervenire. Consigliere Menin, prego.
Allora, sono in parte d'accordo con quanto ha detto il segretario comunale. Avevamo fatto questa riunione proprio per cercare di trovare un compromesso che potesse essere di buon auspicio per tutti. Però mi tuoli ribadire che in quella fase, in quella sede, avevo chiesto espressamente se potevamo avere in maniera preventiva la bozza delle modifiche che avreste voluto portare in consiglio comunale, e non ci sono arrivate. Avevo chiesto poi anche la riunione che avevamo fatto con lei, con il signor sindaco, se si ricorda che era andato a chiedere il sollecito, e mi aveva detto ce l'ha sul computer.
Sì.
Ma non sono mai arrivate.
Ah, io le ho date all'ufficio, pensavo che me le avessero fatte avere.
A noi è arrivato solo venerdì il regolamento, ma la bozza dei punti che avevo detto se ce li fate avere li verifichiamo e nel caso vi diamo riscontro, a noi questo non è mai arrivato.
E il segretario ha una responsabilità che gli compete e che non è stata finalizzata, ecco, mi dispiace.
A tal proposito segnalo che anche questa volta, come è già successo in passato, abbiamo fatto una richiesta di atto, una richiesta atti il 2, l'ultima il 6 di aprile, il termine scadeva lunedì, noi non abbiamo avuto nessun documento, abbiamo oggi pomeriggio ho rimandato un'altra PEC di un sollecito, ma i documenti non arrivano, quindi va benissimo avere un regolamento del Consiglio Comunale, però vi chiediamo di accertarvi che gli uffici lo rispettino, che è un loro dovere ed è un nostro diritto, se facciamo una richiesta atti, averli nei tempi giusti.
Eh, Ma mi scuso sicuramente per il disguido, chiaramente il disguido è tra me e gli uffici, perché io poi la bozza l'ho fornita agli uffici ed ero convinto che ve l'avessero inoltrata, per cui posso solo scusarmi, ma ero assolutamente convinto che vi avessero trasmesso la bozza. Non lo faccio ovviamente io personalmente, probabilmente non mi sono spiegato, non mi sono capito con gli uffici, quindi posso solo scusarmi. Per quanto riguarda l'accesso agli atti, ci tengo invece a precisare che sicuramente verificherò questa vostra doglianza, perché il rispetto del regolamento è importante. Faccio presente che sicuramente sarà riscontrata a breve, non so tutte e due, ma ho visto un'istanza che è stata anche sottoposta alla mia attenzione, e avrete riscontro, però era anche un'istanza massiva, quindi avrete riscontro per quello che è tecnicamente possibile e riscontrabile, però è chiaro che ci sono delle tipologie di istanze appunto così dette massive, dove l'ambito è talmente ampio che poi noi non siamo in grado di riscontrare, e quando lo facciamo lì è anche un po' fisiologico che si va ad altri termini. Io raccomanderò all'ufficio di cercare di osservare di più i termini, magari c'è anche lo scrupolo di cercare comunque di soddisfare anche queste istanze, anche se sono un pochino al di fuori di quello che è la dimensione, come dire, corretta, anche codificata dall'ordinamento, nel senso che le prerogative dei consiglieri non sono in discussione, però è chiaro che se un'istanza richiede un alveo troppo ampio di estrazione in copia, è codificato da tempi non sospetti, da giurisprudenza, ANAC e quant'altro, che l'ufficio può dire no, io per evadere questa istanza dovrei smettere di fare il mio lavoro, andrei a paralizzare, se semplifico, e lo dico in modo semplice. E quindi diciamo, no, lo dico, sono stati richiesti documenti di 20 anni, questa cosa vi posso anticipare.
Sono 15 giorni e gli uffici in 15 giorni i documenti ce li devono dare. Se c'è qualche problema mandano una PEC dicendo guardate, ci prendiamo qualche giorno in più perché abbiamo bisogno, ma visto che non è la prima volta che succede e negli ultimi due accessi tutte e due le volte i documenti non sono arrivati, allora vuol dire che non è un'eccezione ma è un modus operandi che probabilmente deve essere rivisto.
Richiamerò gli uffici a una puntuale osservanza di questo termine. Grazie.
No, io voglio sollecitare il segretario a sovraintendere al fatto che queste istanze o hanno una risposta interlocutoria nei termini o vengono evase nei termini, e se ci sono delle cose che devono essere rappresentate anche con la difficoltà, perché adesso noi abbiamo approvato un regolamento, lo dico anche perché è pertinente l'esortazione. Io per esempio ne ho vista solo una di richiesta di accesso agli atti, la seconda non la conosco, ma siccome noi abbiamo lavorato per uscire dalle incomprensioni, no? Di quando e quando si devono fare le cose eccetera eccetera, no? Adesso se noi variamo un regolamento nel quale lei era anche tenuto a tutelare le esigenze di struttura, perché se io scrivo qualcosa in un regolamento e poi non sono in grado di mantenerlo, la responsabilità io non me la voglio prendere di questa negligenza, e quindi a ciascuno il suo. A questo punto, varando questo regolamento, credo che sia implicita la consapevolezza che dobbiamo fare il massimo possibile per ottemperare a quanto noi abbiamo scritto e definito, compreso quel verbale che diventa di buone pratiche laddove non abbiamo emendato il regolamento per una serie di ragioni, anche di opportunità, no? Per cui la risposta è dovuta, può essere una risposta che giustifica il fatto che, se uno mi chiede, io ne ho vista una che parlava di richieste pendenti dal 2014, eccetera, quindi una difficoltà, archivio, non più neanche l'archivio corrente, quasi l'archivio storico, però basta rappresentarlo. E tra l'altro, se è quella a cui si riferisce, so che il consigliere Mondello ha preso contatti direttamente con l'ufficio, ieri o forse stamattina, stamane, quindi... neanche interlocutoria. Io le dico e le garantisco che alla visita fatta dal consigliere Mondello è seguita un focus su quella questione da parte del segretario e anche della funzionaria responsabile di area. Questo credo che per onestà, ma proprio perché non c'è nulla da nascondere, un accesso agli atti, come dire, che ha una storia, mettiamola così, cioè io non vedo perché non si possa in via interlocutoria interagire, perché questo toglie anche, come dire, qualsiasi significato strumentale, sia all'istante che alla nostra mancata reazione tempestiva, insomma. Ecco, tutto qui, dottor Guazzi. Va bene. Grazie, quindi domani immagino che ci sarà una risposta di merito. Grazie. Ci sono altri interventi? Se no procederei all'approvazione. Prego. Ah, sì, prego.
Che nella modifica del regolamento c'è stata anche la vostra proposta di che la conferenza è convocata a 5 giorni e non più a 7 giorni.
Sì.
Questa era, sono 2 giorni in meno e questa comunque non c'era stata comunicata. L'abbiamo preso venerdì dal regolamento che ci avete inviato.
Non lo so, perché questo nasce direttamente.
Avremmo potuto contestarlo, cioè, o trovare contestarvela prima o trovare.
Questo sinceramente non so.
È semplicemente un allineamento tecnico, perché come avete notato, come dicevo nell'illustrazione, siamo andati a meglio delineare la convocazione straordinaria, che è fatta, come avrete visto, non 5 ma 3 giorni prima. Allora è chiaro che se io devo comunque fare la conferenza capigruppo 7 giorni prima, la convocazione straordinaria non ha alcuna funzione. Quindi, al di là di ogni altra valutazione, la quale non mi permetto, salvando la fattispecie della convocazione straordinaria, che in effetti era presente nel regolamento ma non attiva, perché non era attivabile, perché i termini erano i medesimi, il termine resta fondamentalmente.
Scusi, mi può ripetere che.
Allora, la convocazione è trasmessa almeno 5 giorni prima della data stabilita per l'adunanza ordinaria e 3 giorni per l'adunanza straordinaria. Quindi è stato allineato il termine di convocazione della conferenza dei capigruppo al termine di convocazione del Consiglio. Attenzione, questo è un termine massimo, nulla impedisce tecnicamente di convocarla previamente. È chiaro che io, rispetto a quello che diceva poc'anzi anche il sindaco sull'andare a cercare di dimensionare sulla capacità della struttura i termini, sul piano dei termini, diciamo, con efficacia, con effetti di validità e di effettività di quello che poi è l'operatività del Consiglio, ho cercato di allineare prima di tutto alle due tipologie di convocazione ordinaria e straordinaria e poi a quello che si è ragionato essere la capacità operativa. Poi nulla preclude di osservare dei termini più ampi. Però, ripeto, lo scrupolo era quello di allineare i termini di convocazione della conferenza dei capigruppo alle due tipologie di convocazioni, quella ordinaria e quella straordinaria.
Sì, ma chiedo, ma comunque se era straordinaria era 3 giorni, va benissimo. Quella ordinaria, a questo punto non possiamo lasciarla a 7 giorni, che poi sia anche il termine massimo o il termine minimo, ma se lasciamo a 7 giorni perlomeno abbiamo anche più tempo, noi abbiamo 2 giorni in più, eventualmente per poterci confrontare e poter avere più tempo per valutare tutto, perché altrimenti 5 giorni, se capita come è capitato adesso che la convocazione arriva il venerdì, cioè il sabato, la domenica è un giorno di festa, noi praticamente arriviamo in consiglio comunale senza avere la possibilità di poterci confrontare o di poterci studiare i documenti.
Cioè, la convocazione della capigruppo per la conferenza,
se poi abbiamo bisogno di interfacciarci con gli uffici e abbiamo questi problemi,
avendo problemi anche di accesso se gli uffici non sono presenti 2 giorni su 5,
tipo oggi era scaduto la password per tutti, perché queste password che scadono, che nessuno poteva accedere ai documenti. Se non avevi scaricato preventivamente tutta la documentazione,
scadevano poi, oggi? Sì. Carino.
Oggi sono andato da
sì, 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 ci credo. Sono termini preimpostati, purtroppo.
Sì, no, questo non c'è. Non è che voglio dare la colpa a qualcuno perché scadeva oggi. Casualmente oggi scadevano le password.
Però a livello nostro organizzativo, cioè 2 giorni sono importanti.
Ripeto, se volete qualche modifica.
Allora, giusto per focalizzare bene la questione, 5 giorni sono la convocazione della straordinaria.
No, ordinaria.
5 giorni ordinaria e 3 straordinaria.
Quindi è ragionevole che la capigruppo in cui si discute quali saranno gli argomenti avvenga prima, quindi io non vedo difficoltà okay. su questo, considerato che comunque possiamo scrivere che questo di norma accade, se poi c'è una questione urgente...
Se è urgente, è urgente, dice la parola stessa. Cioè
su questo sapete che c'è la massima
anche
disponibilità se c'è qualcosa.
Va convocato, comunque va convocato con degli oggetti che noi abbiamo preventivamente resi noti. La reggiamo, io credo questo.
Possiamo fare questo ritocco.
Va bene, grazie.
Grazie.
Così precisiamo anche questo.
Tanto per essere chiari e evitare fraintendimenti. Quindi io correggo
da 5 a 7 giorni prima il termine per la convocazione della conferenza capigruppo solo per la donanza ordinaria.
Ordinaria.
Lascio però a 3 quello della straordinaria.
Sì,
certo.
Quello io...
Ok? Perfetto.
Siamo comunque, se c'è un'urgenza siamo tutelati, insomma.
Okay.
Salvo poi sappiamo se c'è qualche esigenza ci confrontiamo.
Ok, quindi grazie anche a chi ha sollevato questa questione. Possiamo procedere con il voto? Se non ci sono dichiarazioni possiamo direttamente al voto. Chi è favorevole? In presenza all'unanimità. Da remoto.
Favorevole.
Consigliere Ugeri.
Favorevole. Pizzi, favorevole.
Grazie. All'unanimità il provvedimento è passato. Grazie. Dottor Guazzi, allora domani aspettano.
Sì, sì.
Possiamo procedere. Quarto punto, esame ed approvazione del regolamento sui rapporti tra comuni ed enti. Il relatore, assessore Fabiano, deve venire qui al mio posto.
No, attivo il mio telefono. Così.
Quindi ce la fa. Vedi, più tecnologico lui.
Okay.
Impegnato.
Grazie. Grazie, signor Sindaco. Questo regolamento è frutto di un lavoro iniziato con le associazioni tra aprile e maggio dello scorso anno. C'è stato questo tavolo di confronto appunto con le associazioni della città, coordinato dal CSV, dal Centro Servizi Volontariato, che seguono le province di Lodi, Mantova e Pavia. Nella persona soprattutto del dottor Massimiliano Artioli, che ha steso insieme appunto alle associazioni questo regolamento. Questo regolamento prende un po' ormai il passato decreto, che era il decreto legislativo 117 del 2017, che trasformava un po' tutto il mondo del terzo settore, infatti prendono poi il nome di ETS, enti del terzo settore. Dopodiché il decreto ministeriale, che è quello attuativo, arriva nel 2021. Da lì poi c'è un susseguirsi di proroghe per dar tempo al RUNZ, che è il nuovo registro unico nazionale in cui tutte le associazioni stanno migrando in realtà ancora alcune in queste settimane, e appunto dare tempo a tutte le associazioni di aggiornare i loro statuti, che potevano avvenire entro il 31/12 del 2022. Questo regolamento, ecco, prende, recepisce i decreti ministeriali che vi ho citato prima e li veste, diciamo, per renderli attuativi qua sul territorio di Lodi Vecchio. Come avrete potuto vedere, viene regolamentato un po' tutto quello che è definito per le nuove convenzioni, per i nuovi spazi, le nuove sedi, quindi in realtà con alcuni settori abbiamo già iniziato e poi ecco da domani quindi seguiremo questo regolamento. Nei mesi precedenti già con molte associazioni, Aido, Lodi Vecchio Solidale, Avis, abbiamo iniziato appunto con le manifestazioni di interesse a cui hanno partecipato, per poi stendere le nuove convenzioni e affidare i nuovi spazi, le nuove sedi. Grazie
assessore Fabiano. Ci sono richieste di intervento? Non ci sono richieste di intervento, possiamo passare direttamente al voto se lo ritenete. Grazie. Chi è favorevole? In presenza all'unanimità, da remoto.
Da remoto. Favorevole.
Ugeri.
Masti favorevole.
Ugeri.
Pizzi favorevole.
Grazie, grazie molte. Quarto punto dell'ordine del giorno, esame dell'approvazione del regolamento, quindi è approvato. Grazie anche all'assessore Fabiano e al lavoro di istruttoria che ha consentito di arrivare al recepimento di questo importante regolamento. Quinto punto all'ordine del giorno, istituzione sportello del cittadino ed approvazione di idoneo regolamento. Assessore, sempre Fabiano, grazie,
sì, grazie.
Relatore.
Grazie a lei signor Sindaco, questo è uno sportello, sempre appunto per il cittadino, è gestito dall'ordine, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lodi, per questo il passaggio fondamentale in Consiglio Comunale, perché appunto è un regolamento, un rapporto, una convenzione tra enti. Viene appunto, si concretizza la possibilità di avere un avvocato che a titolo gratuito il sabato mattina su appuntamento, che potrà essere richiesto tramite il nostro ufficio dei servizi sociali, riceverà ecco quei cittadini che avranno che hanno necessità, che hanno bisogno di informarsi, quindi relativamente a delle istanze a cui poi vorranno procedere. Soprattutto una delle richieste che maggiormente viene posta a questa tipologia di sportello è quella della possibilità di ricevere il gratuito patrocinio. Quindi ecco questi avvocati che naturalmente non potranno prendere poi in carica il cittadino appunto che viene a chiedergli un'informazione, potranno però gratuitamente informarlo su quali sono i vari costi, le tempistiche e come orientarsi. Questo è uno strumento che ritengo importante, perché ci sono appunto degli studi che egregiamente svolgono il loro lavoro, e questo potrebbe essere appunto un primo passaggio per aprire, per chi si trova in questa situazione, orientarlo nel modo corretto.
Grazie. Ci sono richieste di intervento? Se non ci sono richieste, possiamo procedere. Ringrazio anche qui per il lavoro istruttorio, cui hanno partecipato anche tutti i componenti delle commissioni, ove anche necessario il Dipartimento. Chi è favorevole al provvedimento? In presenza all'unanimità? Da remoto? Grazie.
Grazie. Favorevole.
Masti favorevole. Pizzi favorevole.
Grazie. Sesto punto, approvato quindi all'unanimità il provvedimento, grazie. Approvazione rendiconto di gestione 2022. Assessore Ugeri.
Grazie signor Sindaco. Questa sera all'attenzione del Consiglio di rendiconto di gestione 2022, di cui abbiamo parlato diffusamente nel corso della Commissione Bilancio, e gli atti connessi, i documenti connessi sono caricati nell'area riservata da 20 giorni, perché ciò è previsto dalla legge. Sono stati comunque mandati anche via mail per le vie brevi, in modo da poterli condividere per tempo con tutti i consiglieri comunali, membri della Commissione Bilancio. Mi preme solo segnalare l'elemento saliente dei residui attivi e passivi che andiamo a cancellare con questo rendiconto, che assommano a 416.000 euro di residui attivi e 156.000 euro di residui passivi, in modo da fare un'operazione di pulizia, che naturalmente, come spiegato anche nella commissione, nulla toglie rispetto alla volontà, possibilità e ovviamente necessità di andare poi a recuperare questi residui, ma dato che poi gli avanzi sono determinati anche dai residui attivi e passivi, è per dare un tasso di veridicità agli avanzi molto più credibile.
Va bene, grazie. Ci sono richieste di intervento? Se non ci sono richieste, si procede. Dichiarazioni di voto? Possiamo passare al voto? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, in presenza 5 voti favorevoli, 6, lei vota, consigliere Locatelli, 6 voti favorevoli, 3 voti astenuti, da remoto.
Asti favorevole.
Pizzi astenuta.
Ruggeri favorevole.
Pizzi astenuta.
Ok, grazie. Grazie. Successivo punto all'ordine del giorno, il numero 7, immediata esecutività del rendiconto di gestione. Chi è favorevole? L'immediata esecutività. Chi si astiene? Chi è contrario? Astenuti. In presenza, laus futura. Da remoto?
Da remoto. Ruggeri favorevole.
Okay, Ruggeri.
Pizzi astenuta.
Grazie. Settimo punto all'ordine del giorno, approvazione tariffe TARI 2023, relatore Stefano Ruggeri. Grazie, Stefano Ruggeri, assessore.
Grazie, assessore. Grazie, signor sindaco. Approviamo questa sera le tariffe TARI, frutto di un confronto costante e proficuo con le associazioni di categoria, con Confartigianato, con Commercio, Unione Artigiani, con cui insieme al collega consigliere Alberto Locatelli abbiamo, diciamo, condiviso passo passo la predisposizione di queste tariffe, naturalmente cercando di compendiare le esigenze dei cittadini, quindi delle utenze domestiche, con quelle anche delle attività produttive, utenze non domestiche. Viene ribadito il rapporto 70-30 tra domestiche e non domestiche, che, diciamo, ormai rappresenta un dato consolidato per la nostra realtà. E tutte le tariffe sono in leggera riduzione rispetto al 2022. Naturalmente, come ho sottolineato anche la Commissione, col procedere degli anni e della normativa vi è un processo di sclerificazione, quindi di riduzione di possibilità di intervento da parte dell'amministrazione comunale. In generale, perché la normativa sta costruendo sempre di più delle gabbie e delle sovrastrutture per definire a tavolino con algoritmi sempre più complessi la TARI, e pertanto, diciamo, col procedere degli anni è in atto questo processo, diciamo, di estrema riduzione delle possibilità di intervento all'interno del meccanismo da parte dell'amministrazione comunale.
Grazie. Ci sono richieste di intervento? Non ci sono richieste di intervento. Possiamo passare al voto. Approvazione tariffe TARI 2023. Chi è favorevole? In presenza all'unanimità. Da remoto?
Asti favorevole.
Pizzi favorevole.
Ruggeri favorevole.
Asti, grazie.
Pizzi favorevole.
Pizzi favorevole.
Pizzi favorevole. Ruggeri favorevole.
Ruggeri favorevole. Grazie. Unanimità. Immediata esecutività. Chi è favorevole? In presenza all'unanimità. Da remoto.
Ruggeri favorevole.
Favorevole.
Asti favorevole.
Pizzi favorevole.
Asti Pizzi favorevole. Favorevole.
Grazie. Grazie molte. Ottavo punto all'ordine del giorno, il programma triennale delle opere pubbliche, l'elenco annuale 2023, approvazione definitiva. Assessore Ruggeri.
Grazie, signor sindaco. Anche questo passato in commissione sostanzialmente espunge, diciamo, dal DUP, documento unico di programmazione, presentato e approvato in sede di approvazione di bilancio di previsione 2023, diciamo un estratto delle opere superiori ai 100.000 euro previste e in previsione nel triennio 23-25.
Ok, un riallineamento tecnico. Chi è favorevole? Chiedo scusa, chi, qualcuno vuole intervenire? No? Chi è favorevole? In presenza 6 voti favorevoli. Chi si astiene? Chi è contrario? La sfutura contraria. Da remoto, chi è favorevole?
Chi è favorevole?
Favorevole.
Uggeri favorevole.
Pizzi contraria.
Pizzi contraria. Ok. Grazie. Nono punto all'ordine del giorno. Modifica al regolamento generale delle entrate. Assessore Uggeri.
Uggeri.
Grazie signor Sindaco.
Ah beh sì.
Questa modifica regolamentale è un tecnicismo che dà uno strumento in più all'amministrazione per cercare di rientrare in possesso di somme dovute da parte di debitori, e quindi un intervento su un articolo del regolamento generale delle entrate suggerito da uno dei nostri consulenti, diciamo tributaristi, che ci segue su molte partite e costantemente ci consiglia di aggiornare i regolamenti laddove necessario per rendere più efficace l'azione amministrativa a tutto tondo, e in questo caso anche per rientrare in possesso di somme dovute.
Grazie. Ci sono richieste di intervento? Non ci sono richieste di intervento, si mette in approvazione. Nono punto, modifica il regolamento generale delle entrate. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Si astiene.
In presenza 6 voti presenza favorevoli, 3 voti di astensione. Voti. Da remoto?
Da remoto.
Uggeri favorevole. Uggeri favorevole.
Uggeri favorevole.
Favorevole. Pizzi astenuta.
Pizzi astenuta. Grazie. Se me lo chiede, non è un gelato. Data l'ora, immediata esecutività del provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Chi si astiene?
In presenza il voto è replicato.
Uggeri favorevole.
Favorevole, grazie.
Favorevole.
Grazie.
Pizzi astenuta.
Astenuta, grazie. Decimo punto all'ordine del giorno. Modifiche ed approvazione, modifiche regolamento di contabilità. Dottor Guazzi.
Grazie signor Sindaco. Sì, è
prego.
Grazie. È un aggiustamento meramente tecnico su suggerimento della responsabile del finanziario, ovviamente con parere favorevole del revisore, e fondamentalmente va a noi riteniamo migliorare la capacità operativa dell'ufficio finanziario, in particolare di tutti gli uffici, sul discorso sostituzione del responsabile per assenza, si presume per assenze temporanee e ordinarie. Quindi oltre alla figura vicaria del segretario comunale che era prevista e che rimane, si va a introdurre la possibilità del settore finanziario, e per quanto di competenza anche di altri settori, di dotarsi di un responsabile procedimento, quindi un membro dell'ufficio che può sostituire il responsabile in via vicaria temporanea.
noi riteniamo che questa disposizione organizzativa sia più in linea con le esigenze di questo tempo e di quella che è ormai diventata la complessità tecnica del sistema contabile in generale, delle esigenze organizzative dei vari uffici, oltre che assecondare una dinamica di crescita dei vari uffici e dei vari settori che si sta producendo e che stiamo cercando di favorire.
Grazie. Ci sono interventi? Si procede al voto, se siete d'accordo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? In aula 6 voti favorevoli e 3 astensioni. Da remoto.
Astensioni da remoto.
Ugeri favorevole.
Asti favorevole.
Grazie. Grazie.
Pizzi astenuta.
Grazie. Possiamo passare all'ultimo punto all'ordine del giorno, sul quale credo che i capigruppo abbiano lavorato, credo ci sia un accordo unanime, se mi pare che, consigliere Bona, possiamo procedere, la materia è nota, vuole illustrare?
Non so se devo leggerlo.
No,
innanzitutto volevo ringraziare le colleghe Ferrari Antonia e Pizzi Eva per la collaborazione dimostrata nella stesura dell'ordine del giorno. Come Consiglio Comunale volevamo appunto impegnare il Sindaco e la Giunta ad attivarsi verso la Provincia e la Regione per quanto di competenza e soprattutto anche a livello locale nei confronti di Salle, che è la società acque potabili, e nei confronti del Consorzio Muzza per poter attivare tutte quelle azioni che si riterranno opportune e necessarie per far fronte alla crisi idrica che, a quanto sembra, quest'anno potrebbe essere più grave di quella dell'anno scorso.
Speriamo che tutto sto casino qui finisca presto. Grazie. Si è sentito? Ecco. Sì, ma comunque anche se si sente. Grazie, no, mi associo ovviamente a quanto introdotto dal collega Bono per i ringraziamenti, è una cosa molto molto importante. Cercheremo di essere conseguenti e tempestivi. Grazie anche a voi per il sostegno all'azione. Chi è favorevole quindi all'ordine del giorno? L'ordine del giorno in presenza è all'unanimità. Da remoto.
Geri favorevole.
Favorevole Pizzi.
Grazie. Grazie, credo all'unanimità. Grazie ancora, buona serata a tutti e ci vediamo presto. Grazie molte. Grazie.